parola che il Signore ci consegna nel Vangelo di Marco, con un particolare rilievo di attenzione al soggetto, quindi al seminatore rispetto al seme. Ecco, chiediamo proprio a questo sublime seminatore di poter aprire il cuore al suo dono, alla sua opera di seminagione, e facciamo questo innanzitutto chiedendo perdono al Signore per tutti i nostri peccati.
L'insegnamento del Signore che abbiamo ascoltato e inizia subito con la parola ascoltate, finisce che orecchi per ascoltare ascolti. Mi pare che insomma tutta la parabola sia inserita dentro questi due versetti sull'ascolto, e questo mi pareva molto interessante perché in qualche modo l'ascolto quindi viene a essere la premessa, la conclusione insomma di tutta questa parabola, e quindi questo fa venire in mente il pensiero che poi questo terreno buono è un terreno che è buono perché deriva dall'ascolto della parola, quindi l'ascolto permette alla se vogliamo poi accogliere quello che diceva Francesco, permette alla parola del Signore di agire, insomma, non è un chiuso la parola, ma se questa parola viene poi introdotta, se questa parola viene consentita di operare, poi il terreno diventa buono, insomma.
I versetti di oggi, specialmente la primissima parte, mi hanno colpito perché mi è sembrato di vedere una cosa un po' nuova. Veramente nei primi tre capitoli c'è stata già una grande attività di Gesù, una attività molto importante anche di incontro, guarigione delle folle, guarigione di singoli nella sinagoga, formazione della tua famiglia, insomma tutte cose grandissime. E qui è come se quello che aveva detto nel primo capitolo, a metà del primo capitolo, andiamo via perché nei villaggi perché devo predicare, ecco, qui lo vedo un po' di più, questa attività di insegnamento, qui dice, in questa forma così particolare, che è un po' anche, non so come definirla, cioè loro stanno a terra e lui sta sul mare, cioè non toccano lo stesso terreno. È una scena che questa folla in ascolto di lui che dice delle parole da un altro mondo, in un certo senso dal mondo liquido, dal mondo del mare, mi ha fatto andare alle scene del popolo nel deserto che ascolta la parola del Signore che si manifesta. Ecco, una specie di nuovo inizio, mi pare che qui l'incontro con queste folle sono un nuovo inizio, e anche il discorso della parabola in sé per sé del seminatore, dell'uscita del seminatore e del percorso e del viaggio del seme, che fa tanto pensare al viaggio della parola con risultati diversi, ecco, mi pareva in un certo senso il vero inizio, la vera posizione dell'incontro del Messia mandato da Dio che parla a tutti e rivolge la parola.
Non so se suo servitore, sprovveduto oppure è prodotto, sa che deve fare, quindi non si preoccupa di buttare insieme anche sui terreni che sembrerebbero fruttuosi. Probabilmente un'immagine di quello che si chiama un servitore che ha un preview di semi e butta. Ora questa immagine di servitore butta, sembra il Signore che non si preoccupa di seminare anche in mano, lui sa che forse va così, se non è svoltato, senza troppo preoccuparsi se è buono, buono, se è concimato, concimato, sassoso, sassoso. Quindi è seminare, questo è il grande compito di seminare, quindi insegnare, seminare, buttare sempre. Quindi mi sembra questa sua, dico, consultarsi, buona consultazione, che non lo fa preoccupare del terreno, e dice, veramente sì, ecco, immagine bella, ho capito, quanto comincia a stimare il semaatore, faceva la semaatore del pastore, del agricoltore, e se il semaatore, immagine abbastanza, pareva loro, che sono tutte persone, il campo, l'agricoltura più o meno, della pastorizia, con immagini belle, persone che sono determinate a fare il loro lavoro senza preoccuparsi o sprecare, non sono determinati.
Ma io ho confrontato l'ultimo versetto, cioè penultimo versetto, il versetto 8, quando parla di queste parti che cadono sul terreno buono, e nei sinottici appunto per esempio Matteo dice diede frutto e che diede frutto dove 160 e 30, quindi è come, cioè non è, è come se quasi un miracolo, una magia, insomma, cioè viene subito fuori questo frutto. Invece mi sembra che si descriva tutta una pazienza, ecco, anche tutto un percorso, ecco, un cammino che fa questo seme, perché spunta, cresce e poi rende il frutto. E quindi questa parola mi sembra, insomma, che lavora e porta frutto là, con, insomma, con un certo, insomma, c'è una certa strada, ecco. Perché questo seme, insomma, deve fare proprio un proprio cammino. Questo ascolto, mi sembra, della parola per fare questo cammino che porta poi il frutto.
Ma mi colpisce in positivo il fatto che non ci sia giudizio, nel senso che c'è una grande fiducia, il seminatore, sempre un po' di agricoltura, sempre molta fiducia, no? Avanza il seme, semina e poi andrà come andrà, ma non c'è giudizio in nessun modo su quello che succede, che cada sulla terra, nei sassi, nei rovi, oppure che renda un pochino, che renda di più, che renda moltissimo, semplicemente è andata come doveva andare in qualche modo. Non c'è, sembra che non ci sia la risposta giusta, la busta vincente, quella che perde, ma molta fiducia in quello che succede quando insieme, seminando.
Ma anch'io sentivo un po' quello che diceva adesso Samuele, per una parte della giornata avevo pensato che la terra è quella che è, quindi ci sono le spine, sassi, poca terra, però appunto non sembra che ci sia un giudizio, un rimprovero, però insomma alla fine salta fuori che il frutto ci deve essere. Sarà che anche ieri si è parlato a lungo del frutto e Francesco è stato molto preciso nel tracciare un percorso per come dare questo frutto, che c'era la vite, i tralci, rimanere, e poi lui aveva molto sottolineato la condivisione, insomma tutta una serie di impegni o di comportamenti, non so so se obbedienti o virtuosi, insomma, comunque richiedevano, suggeriva dei comportamenti. Oggi, come diceva Corrado, l'unica indicazione che viene data è quella dell'ascoltare. Quindi non lo so se quelli che hanno le spine, poca terra, i sassi, vuol dire che non hanno ascoltato abbastanza. Però insomma, comunque, per caso ho controllato un unico punto, un passo che suggeriva la Vulgata di guardare rispetto al campo che dà il centro, insomma. E mi ha stupito molto perché il passo che dà come riferimento è dalla Genesi e dice: Isacco fece una semina in quella terra e raccolse quell'anno il centuplo. Il Signore infatti lo aveva benedetto. E quindi mi è sembrato molto consolante, perché Isacco avrà fatto la sua parte, ovviamente, però insomma l'unica giustificazione che dà di questo centuplo è la benedizione di Dio. E quindi mi era piaciuta, insomma, come conclusione di questo passo.
Ma io sono molto solidale con questi terreni infruttuosi, come sono fatto, ecco, e quindi ho pensato però che c'è anche un'altra parola del Signore che secondo me a me ha aiutato molto, ecco, cioè che se il seme caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Ecco, e quindi ho sentito molto importante questa morte del seme che in qualche modo è come se debba essere appunto accettata nella terra dove c'è la ghiaia, i sassi. Quindi non è un problema di terra, perché anche nella terra buona ci sono frutti diversi. Non tutta la terra buona produce il seme. Quindi, ecco, e in questi altri terreni, se li possiamo considerare come il cuore delle persone, ecco, a me pare che questa morte del seme sia molto importante. Ecco, mi ha sentito all'inizio della regola della lettura settimanale della Passione, ecco, cosa da quale io sono personalmente sono molto affezionato. Però la fatica è sempre questa, ecco, accettare la morte, ecco, dopo c'è il problema.
Mi sembra che sia insieme con la preoccupazione dei vari tipi di terreni che questo seme incontra, che saranno trattati più ampiamente nella spiegazione che Gesù stesso darà tra poco in questa parabola, insieme con questo e forse più di questo, anche voi abbiate dato un grande rilievo alla figura del seminatore, soprattutto a questa grande fiducia con cui lui, larghezza, con cui lui compie questo gesto della semina. E mentre voi facevate queste osservazioni, mi è venuto in mente che abbiamo appena finito di ascoltare il Coelet che fa un accenno a queste cose. Alla fine proprio dice: getta il tuo pane sulle acque, a proposito di acque dove Gesù si trova per predicare, getta il tuo pane sulle acque, che poi è una cosa anche strana, che cosa vuol dire gettare il pane sulle acque? Perché con il tempo lo ritroverai. Fanne 7 o 8 parti perché non sai quale sciagura potrà arrivare sulla terra. Ma come un gesto profetico, poco chiaro, che deve prevenire tempi difficili, sembra che sia questo il senso. E poi va avanti però e dice: chi bada al vento non semina mai. Ancora indicare che è richiesto al seminatore un certo coraggio, quasi anche una certa certo senso di irresponsabilità, non si rende conto neanche che non è il momento giusto, c'è il vento contro, però il rischio è di non seminare mai. E poi ancora va avanti, dice, fin dal mattino semina il tuo seme e a sera non dare riposo alle tue mani, perché non sai quale lavoro ti riuscirà meglio, se questo o quello, o se tutti e due andranno bene. Non male, dice così, invece andranno male. Quindi anche il Coelita ha dà qualche segnale di ottimismo. In generale, comunque, sul tema della semina, c'è questa immagine, cioè di un seminatore che è invitato da chi parla in questo libro, è invitato a seminare con grande fiducia e anche con grande insistenza, con ostinazione quasi fino a sera a compiere il suo lavoro. Così veramente volevo semplicemente aggiungere queste immagini che abbiamo ascoltato da pochi giorni alle vostre osservazioni, che mi sembra abbiamo dato rilievo a questo grande atto di fede che ha Dio nell'uomo, alla fine è questo. Certo, poi dentro nella parabola, e sentiremo i prossimi giorni, c'è tutta la responsabilità dei terreni, dei diversi terreni, i rischi, i pericoli dell'accoglienza al seme, quindi una parte che più riguarderà noi, però credo che oggi sia meglio fermarci sull'immagine di seminatore, avete notato, che ha di nuovo incomincia, quindi con una grande pazienza con la quale ancora una volta il Signore ricomincia a insegnare, non si demoralizza per le tante anche difficoltà che già abbiamo iniziato a vedere nei giorni passati, c'è gente che ha già deciso di ucciderlo, però di nuovo si premura di far arrivare la sua parola alla gente, alla tanta folla che c'è. Credo che questo sia importante. Ieri, siccome avete parlato, avete citato anche il fatto di ieri, cioè, è chiaro, io ho fatto un'omelia in cui molto si insisteva sui tralci, cosa devono fare i tralci per starne attaccati alla vite. È vero che il rischio, me ne accorgevo mentre finiva la messa proprio, il rischio è quello di una eccessiva accentuazione del compito morale dei tralci, che ovviamente c'è, cioè l'invito a stare uniti alla vita c'è nel Vangelo di ieri, però anche lì insomma va proporzionato. Mi è successo poi che durante la giornata ho ricevuto una serie di messaggi di una persona che continuava a dire: ma io non so neanche perché sono stato a messa, perché io non mi sento degno di queste cose, sono troppo peccatore. E io andavo a rispondere dicendo: ma no, l'importante è insisti, staci, anche solo venire a messa. Però capivo che lui reagiva forse a un'accentuazione eccessiva del fatto che i tralci devono essere bravi. Ecco, alla fine è questo. Vabbè, possiamo anche essere bravi, però la forza di questa vite che dice senza di me non potete fare nulla, ecco, su questo forse bisogna insistere di più, perché è la stessa cosa, mi sembra, che venga fuori dal Vangelo di oggi. Se no la gente si scoraggia, e il Signore invece non vuole scoraggiare, questa parola è una data scoraggiare. Chiediamo al Signore di aiutarci in questo cammino di ascolto e di accoglienza della sua parola.